nel cuore dell'uomo, no? Nel cuore di ogni uomo c'è un bisogno insopprimibile di realizzazione piena di tutto il proprio essere. Se ci riflettiamo un po', vediamo che anche quando ci mettiamo a posto gli occhiali, ci mettiamo la testa, noi siamo alla ricerca della pienezza di tutto il nostro essere. E anche sono esplicitamente espresso tale bisogno, tende per sua natura a superare i limiti dello spazio e del tempo per attingere e approdare all'infinito. La stessa ricerca spaziale ne è espressione, non ci si accontenta di nulla, si vuole sempre di più e è tutto. Nulla per sfuggire alla ricerca dell'uomo che in questa ricerca vuole affermare e ritrovare pienamente se stesso. Gesù, il vero uomo, oltre che modello di ogni uomo, ci viene incontro oggi per dare pieno compimento a questo bisogno, non per una risposta qualunque, ma per un pieno compimento di questo bisogno che è insopprimibile nel cuore dell'uomo, perché siamo creati in immagine e somiglianza di Dio, che è l'infinito, che è la sorgente dell'essere, della pienezza della vita. Non possiamo fare meno. Gesù, che è il modello dell'uomo stesso, ci risponde per dare compimento a questo bisogno. Sentite che cosa dice. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. E noi abbiamo questo desiderio di superare i limiti dello spazio e del tempo per attingere l'infinito, no? Alla vita eterna. E sì, d'accordo, alla vita eterna, intanto noi camminiamo verso la morte, ma no. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ora, con queste affermazioni così apodittiche, Gesù dà un nome a questa dimensione umana. Si chiama eternità. Non lo si vuole ammettere, a volte lo si vuole sconfessare, però è questo che non cerchiamo, perché è iscritto nella natura umana, perché immagine e somiglianza di Dio, del figlio di Dio che si farà uomo per dirci così, io ti ho fatto somigliante a me anche fisicamente, si chiama eternità. E in termini religiosi cristiani si chiama risurrezione, ovvero superamento dei limiti creaturali per immergerci nell'infinito di Dio, in quella pienezza di vita cui l'uomo, anche senza saperlo, aspira con tutto se stesso. Poiché però, e la storia ce lo insegna, anche l'esperienza personale ce lo insegna, ripeto, poiché però della sua ricerca l'uomo può sbagliare l'orientamento, può sbagliare l'oggetto, il soggetto, rischiando di sbagliare la vita, illudendosi di aver trovato la verità e in essa la pienezza di se stesso, illudendosi però. E Gesù, che vuole il nostro vero bene, Gesù ci avverte in modo categorico e assertivo: la mia carne è vero cibo, il mio sangue vera bevanda. La sua parola, dunque, che fuga ogni dubbio, ogni perplessità. E ancora lui, l'uomo nuovo, il risorto in pienezza di vita, aggiunge che solo chi mangia la sua carne e beve il suo sangue, rimane in lui. E lui ha detto che lui c'è la pienezza della vita, quella che gli ha dato il Padre. Ma lui poi è in noi. Ovvero in noi c'è già quel pegno della vita eterna e gloriosa che è data proprio dalla Eucaristia, che ripresenta il mistero pasquale per noi, il Cristo risorto. Ma allora è lui, Gesù, la risposta vera e completa a questa ricerca dell'uomo, questo bisogno insopprimibile che c'è nel cuore dell'uomo. E se solo lui è la vera completezza dell'uomo, questo vuol dire che ciò che non è lui è per ciò stesso falso e ingannevole. Ma ciò per cui Gesù aggiunge ancora, chi mangia me vivrà per me. Bisogna nutrirsi della sua parola e dell'Eucaristia per vivere. Per vivere. Altrimenti siamo veramente un ammasso biologico che cammina verso il disfacimento. Chi mangia me vivrà per me. E quel per me assume un duplice significato. Anzitutto vuol dire che è Lui a darci la vita. E dunque per suo merito abbiamo la vita. Ma implica anche un progetto di vita. Che vuol dire? Vivrà per me. Allora io voglio vivere su questa terra e non per altre persone, ma per Lui. Non per altri progetti o valori, ma per Lui, vivrà per me. Quindi un'impostazione di vita che ci orienta decisamente a Gesù Cristo. Domenica scorsa, ricordate, ha detto agli Ebrei, tenete fisso lo sguardo su Gesù. E qui oggi lo dice, vivrà per me, nel senso che ci dà la vita a Lui, ma che la nostra vita deve orientarsi a Lui. Dobbiamo vivere per il Signore. E allora vuol dire che devo vivere per Lui, non per altre persone, o valori o progetti di vita. Vuol dire allora che sulla sua parola io impongo la mia vita, imposto la mia vita, e per Lui io mi gioco anche la vita terrena, anche la vita fisica, ciò che hanno fatto gli eroi della fede, che noi chiamiamo martiri. L'altro ieri la Chiesa Ambrosiana celebrava la memoria dei martiri coreani, un secolo e mezzo fa. Più di 10.000 sono stati uccisi perché cristiani. E sono stati raccontati e scritti anche gli eventi, i fatti, come è avvenuto, chi assisteva, eccetera. Queste persone hanno vissuto per il Signore Gesù e sulla parola di Gesù hanno giocato la loro vita. Pensate però che la fede in Corea non è stata portata dai preti e dai missionari, no, no, dai laici. Ma credenti sul serio, persone che hanno giocato la vita sulla parola del Signore Gesù e hanno testimoniato il Vangelo, hanno creato comunità cristiane, prima ancora che arrivasse un prete per battezzare e fare tutto il resto. Uomini e donne che hanno capito il mistero chiamato Gesù e per Lui hanno perso la vita terrena, certi di acquistare quella vita piena che tutti noi cerchiamo e anelliamo con tutto noi stessi. Perché Lui è la risposta della vita alla morte e la risposta del desiderio di pienezza di vita che c'è nel cuore dell'uomo. Mi gioco anche la vita per Lui. Guardate che le parole che si dicono possono anche piacere, ma viverle poi, capire che sulla parola di Gesù io mi devo giocare la vita, non sulla parola di altri, qualunque organizzazione, movimento anche ecclesiale, politico, economico, progettuale, no, per Lui, vivrà per me. Guarda che assolutezza che ci dice il Signore Gesù. Dicevo che è assolutivo, Vivrà per me nel senso che Lui ci dà la vita e ci dà il pegno anche della vita eterna. Ma siamo noi che dobbiamo rispondere, e qui ci provoca il Signore Gesù, vivrà per me, vivere per il Signore Gesù. Impostare la vita per raggiungere il suo volto di uomo, di figlio di Dio, trasfigurata dalla risurrezione dei morti. E dunque ancora una volta, per finire, veniamo stimolati alla conversione. Come? Orientandoci esclusivamente a Gesù, che è il senso compiuto della nostra esistenza. Anche San Paolo ci esorta a una scelta di conversione. Non potete bere il vino del Signore e il calice dei demoni. Non potete partecipare alla messa del Signore e poi alla messa dei demoni. In contraddizione, no? Che andiamo a messa domenica, ma forse siamo dei diavoli, che non ci comportiamo da cristiani. Che la parola del Signore Gesù scivola via come l'acqua di doccia sul nostro corpo e non entra dentro a sostanziare i nostri pensieri, il nostro cuore, il nostro comportamento. Non potete, dice San Paolo. ancora tra le vie del libro dei Proverbi, quello che abbiamo appena detto, ci viene detto che dobbiamo alimentarci alla sapienza divina, non ai soloni del nostro tempo, ai saputoni del nostro tempo, ma alla sapienza divina, rimandandoci così alla celebrazione eucaristica, dove la parola fatta carne si fa pane e vino, perché possiamo andare diritti, ecco, prima lettura dei Proverbi, per la via dell'intelligenza, che vedete che rispetto a quei Proverbi dell'uomo, per la via dell'intelligenza, quella che ha capito il progetto uomo depositato nel cuore di Dio. Ecco dove si realizza la nostra ricerca. E allora ecco la conversione. Diciamo al Signore, darci una mano a capire e darci la forza di vivere concretamente la vita giocata sulla tua parola. Siamo lodati, Gesù Cristo.